Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 2 aprile del 2026. Allora, ci sono tante cose che sono successe, soprattutto di geopolitica e di politica straniera, anche perché ieri notte ha parlato Trump, ma i giornali di oggi sono focalizzati su quello che aveva detto ieri Trump. Poi ci sono i pettegolezzi italiani, tra poco ne parleremo. Allora, che cosa succede? Che Trump ieri se la prende contro l'Europa, anzi contro la NATO, ma di fatto contro l'Europa, che secondo lui è una tigre di carta. Fantastica questa idea della tigre di carta. C'è una citazione maoista per raccontare quella che doveva essere la difesa atlantica contro la cortina di ferro. Soltanto Marco Travaglio dice che la NATO dall'89 in poi è inutile. Anzi, Marco Travaglio oggi come possiamo dire, con un editoriale Tranchant dice dal 1989, cioè sono 37 anni, 38 anni che la NATO è totalmente inutile e che non avendo più un nemico se ne inventa uno al giorno. Verrebbe la pena di chiedere a Travaglio: ma scusami, ma ti sei reso conto che c'è un nemico che si chiama Iran e che oggi forse la NATO servirebbe? No, tanto per dargli un'idea. No, perché la cosa fantastica è che questi qua guardano sempre il dettaglio, il singolo cavillo, ma non si rendono conto che proprio in questo momento sarebbe stata utile forse la NATO, proprio per i motivi che lui dice che non sarebbero. Zuppa di merda, dice Daniele Rossi, il coglione che viene ogni tanto qua a trovarci. E io quando sento il coglione la mattina sono sempre contento, mi mette di buon umore. Anche sulla zuppa esistono i coglioni. Allora, questa vicenda della NATO però ovviamente è una vicenda molto importante, perché bisogna capire che senza la NATO ovviamente non senza l'America ovviamente la NATO non esiste militarmente, strategicamente, come posizione. Anzi, è un'invenzione degli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, direi che la verità è veramente una cosa straordinaria. C'è da dire che ieri Starmer ha fatto una cosa che è abbastanza nei fatti, nelle cose, cioè purtroppo questo coordinamento verrà fatto oggi dal suo inutile ministro degli esteri, che non sapete neanche come si chiami. Però insomma l'idea di mandare e di mettere una coalizione di 35 paesi, non solo NATO, per poter gestire la vicenda di Hormuz, perché il punto fondamentale è sempre questo, cioè noi possiamo anche far finta che non ci sia necessità di deterrenza, che non ci sia necessità di militari, però allora che facciamo? Facciamo il Costa Rica? Va benissimo, ma non siamo esattamente il Costa Rica come Europa, con tutto il rispetto per il Costa Rica, dovrei andarmi a fare un bel viaggetto quest'estate. E quindi il punto di creare una soluzione per quel luogo del mondo da cui passa il 20% del petrolio che anche a noi serve, forse varrebbe la pena ricordarlo, anche perché mi sembra che oggi il tempo ricordi queste idee folli dell'Europa, del lockdown energetico, perché una cosa è il lockdown che deriva dalla mancanza di beni, ma una cosa invece è che il lockdown ce lo stabiliscono i burocrati tipo Green Pass. E l'altra analisi su tutta questa vicenda la fa, secondo me, in maniera molto seria Giuliano Ferrara, in cui dice: va bene, Trump certamente sembra il dottor Stranamore, no? Groucho Marx, devo dire che Groucho Marx è bellissima la metafora e la parabola, l'idea di Giuliano Ferrara, però dice: stiamo attenti, dice Giuliano Ferrara, perché se essere contro Trump non vuol dire che noi europei si debba sperare che perda in Iran. Una vittoria dei Pasdaran metterebbe in piedi il regime terrorista più pericoloso del mondo, nota Ferrara. L'Europa deve smetterla di essere autolesionista e, insomma, il solito pensiero atlantista e controcorrente nella forma, anche nella sostanza, di Giuliano Ferrara, che è abbastanza interessante. Cos'è che dice? No, poi c'è quest'altro elemento in cui tutti quanti i giornali oggi brindavano, e cioè che dicevano che stava per finire la guerra, mentre mi sembra che questa notte abbia detto Trump che ci possono essere 2 settimane in cui l'Iran verrà ridotta allo stato della pietra. È quell'insieme all'epoca della pietra, è quell'insieme di dichiarazioni mostruose che fa Trump, completamente fuori dai criteri e che rendono i mercati molto nervosi. Quindi ieri sembravano per i mercati che stesse finendo la guerra, fa più 3% il FTSE, e questa mattina invece quando dice questa roba il FTSE scende. Su questo vi segnalo, me l'ha mandata Tognoli questa mattina, questa analisi un po' più sofisticata dei mercati, incredibile, io non lo sapevo, che da quando è iniziata la guerra l'oro ha perso il 20% del suo valore. E diciamo, quella detto favoloso in cui al 16% che tutti che Per l'economia, la guerra vale oro. Beh, francamente, questo non è venuto un 15-16% in un mese del valore dell'oro. È vero che era molto salito, però è una cosa interessante dal punto di vista economico. Così come dal punto di vista economico, poi chiudo, è molto interessante questa vicenda che di cui parla la prima pagina del Wall Street Journal, la guerra delle pillole, perché sapete che ci si faceva la punturina per dimagrire con l'Ozempic, che è fatta da una ditta, mi sembra, norvegese, e l'altro era il Mujaro, che mi sembra che sia di Eli Lilly. Un'azienda americana e l'azienda americana ha avuto dalla Food and Drug Administration la possibilità di somministrare la pillola invece che la punturina e voi capite che questo è un valore commerciale, mentre noi qua stiamo ragionando sulle pippe dei sussidi alle imprese, quelli stanno facendo pillole che sono dei blockbuster nella vendita dei farmaci che non si era mai visto nella storia quante di queste pillole le stanno vendendo. Sulla questione diciamo della guerra, più o meno sto guardando insomma i giornali oggi parlano del disgusto di Trump per la NATO e meno dell'ultima parentesi di questa notte di Trump che invece sembrerebbe dare fuoco alle polveri della guerra. Insomma, vedremo oggi cosa succederà e quale sarà l'ultima dichiarazione perché ogni giorno ne spara una nuova. La seconda grande questione di giornata incredibile è che una giornalista che si chiama Claudia Conte, una bella giornalista, si fa intervistare dal giretto dei podcast di Atreju, quindi non esattamente dai nemici, e poi capiremo perché dico nemici, e dice al giornalista del podcast, dice, chiedimi se sto col Piantedosi. Il giornalista del podcast dice: Stai con Piantedosi? E lei dice: Beh, sì, insomma, ho una storia con Piantedosi. Quindi questo fa un po' ridere quando oggi la Conte la chiamano un po' tutti i giornali, dice: Io sono molto riservata sulla mia vita privata. Direi che insomma queste due cose stridono, ma questo è, come posso dire, un giudizio semplicemente sulla comunicazione, non sul fatto in sé, perché sul fatto in sé io non riesco a capire quale problema ci sia. Adesso non so se Piantedosi è fidanzato, sposato, ha dei figli, leggo, ed è sposato con una prefetta. Quindi queste cose qui sono terribili dal punto di vista, diciamo, umano e personale, quindi io non voglio entrare nel merito di questa cosa personale e umana perché sono le questioni familiari che lascio a loro. E né sarà la prima né l'ultima donna che rivendica la sua storia, diciamo, pubblicamente. Il punto è l'utilizzo politico che si fa di questa vicenda, che mi sembra incredibile. Gramellini oggi, stupendo, Gramellini, non vedeva l'ora di occuparsi di questa cosa perché loro sono chic, si occupano delle cose serie. E ci guardano altezzosamente. Poi, però, quando una ragazza sta con un uomo di potere, per loro diventa pazzesco. L'altro giorno c'era un'intervista del Corriere della Sera su Barbera, il settantenne Barbera che si era sposato con la 30, ha avuto un figlio con una 37enne. Non è un uomo di potere lui, no, perché è della sinistra intellettuale e quindi questa cosa merita un'intervista di una pagina. Invece, il tono del fidanzamento tra Conte e la Piantedosi, e Piantedosi è un tono di scandalo. E Gramellini ne trova come sempre in maniera conformista la sua ricettina. Ah, questi di destra fanno i moralisti sulla famiglia e poi sono degli sfasciafamiglie. Intanto Piantedosi è un tecnico e non è esattamente un politico che ha fatto della bandiera della famiglia il suo manifesto. E poi, scusatemi, come si fa in un caso singolo verificare una tesi che è già scritta da Gramellini? Cioè, è una cosa. E poi perché una relazione privata deve diventare un fatto politico quando loro stessi ci hanno spiegato che questo non deve avvenire? Ma è una cosa pazzesca. Cioè, la gigantesca ipocrisia che c'è dietro a questa storia, togliete tutto l'aspetto umano, togliete l'aspetto di comunicazione, ma perché dovrebbe esserci un tema per il governo? Qua ci vengono a dire, ah, un altro caso San Giuliano, perché è un elemento pruriginoso nei confronti di un ministro che mi sembra veramente che non dia adito ad essere, cioè, ha una storia, cioè, questa dice che c'è una storia con lui. Benissimo, sono affari loro, anche perché gli si tira in ballo sul fatto che lei avrebbe una collaborazione a Radio Rai. Una collaborazione a Radio Rai che leggo oggi sui giornali, che ovviamente andavano a sfrigugliare, è di 200 euro a puntata lorde, il che vuol dire 100. Quindi questa ragazza che fa la giornalista non potrebbe collaborare con Mediaset perché sarebbe colpa di Piantedosi, non può lavorare con Rai perché è colpa di Piantedosi, non può collaborare con la Sette perché è colpa di Piantedosi. Ma ragazzi, ma veramente, ha fatto anche delle lezioni alla scuola di polizia e per fare queste lezioni alla scuola di polizia ha preso 200 euro. E vabbè, ha preso 200 euro per fare bene. È una bella ragazza, è un'ottima conduttrice, non riesco a capire qual è lo scandalo. Lo scandalo è quanto poco le hanno dato per fare una conduzione. Se posso dire. Terza questione, è consulente della commissione parlamentare per l'inchiesta sulla sicurezza e il degrado delle città. Sapete qual è lo scandalo? Non che la Conte sia consulente gratuita di questa commissione parlamentare, ma che esista una cazzo di commissione parlamentare così inutile. Sapete che cosa c'è bisogno per il degrado e della sicurezza delle periferie della città? Parlare con i sindaci o che i sindaci, a differenza di quello che fanno a Milano, facciano qualcosa. Non c'è bisogno di una cazzo di commissione parlamentare. E quindi lo scandalo non è che la signora Conte, la dottoressa Conte, è consulente peraltro gratuita di questa commissione, perché forse sa più lei delle città di quanto sanno i professoroni, ma il fatto è che esista questa commissione totalmente inutile, presieduta ovviamente da un parlamentare di Forza Italia che potrà sul suo bigliettino dire: sono il presidente della commissione. Sono contento per lui che presenta la commissione, ma che cazzo serve questa commissione? Più polizia, non più commissioni. Ma vabbè, lo scandalo per noi è il dito, non la luna, a cui ci stanno ritornando anche gli americani, c'è cioè su tutti i giornali. Quindi questa vicenda Conte, non riesco a capire che tema sia. Sta con Piantedosi, lei dice che sta con Piantedosi, Piantedosi non ha parlato. E questa vicenda è una vicenda che, vi dico io, taglia soltanto le gambe alla reputazione di Piantedosi per la sua istituzionalità che mi sembra che fino ad oggi abbia mantenuto intatta. Quindi fatevi le storie d'amore che volete, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma veramente chi se ne frega? E su questa vicenda della Conte vorrei chiudere veramente questa triste vicenda. Ce n'è un'altra cosa: tutti vogliono fare fuori Piantedosi, dice la verità. L'obiettivo è usare una vicenda privata per far fuori il ministro che applica la linea dura sulla sicurezza. È molto chiaro, cioè quello è anche Cerno dice: la sinistra, se si volesse attaccare a questa vicenda di Piantedosi, si occupasse delle sue questioni politiche, non delle sue storie d'amore. Anche perché di storie d'amore, se vogliamo aprire il capitolo della sinistra, non sappiamo. Sappiamo dove finire, anzi, da dove iniziare. Però c'è un altro elemento, secondo me, interessante che riguarda le questioni del governo. E oggi, francamente, il primo giornale a parlare esplicitamente del problema Urso che avrebbe la Meloni è il Corriere della Sera, in maniera esplicita, in cui dice che Urso è molto legato alla grande storia del movimento sociale, del fronte della gioventù, e per questo c'è un po' di rispetto nei suoi confronti, però c'è grandissima irrequietezza nei suoi confronti da parte della Meloni. Adesso, questa stronzata che ha fatto il governo di ridurre gli incentivi alla Transizione 5.0, anche lì è come la commissione parlamentare. Gli incentivi alla transizione 5.0 li avrebbero dovuti dargli un calcio nel culo un governo liberale. Invece il governo liberale li mette e poi retroattivamente riduce il credito d'imposta dal 65 al 30%. Allora, le riduzioni retroattive sono una minchiata, ma anche l'incentivo per la transizione è una minchiata. E allora tutti quanti gli imprenditori mi hanno scritto e piagnucolo: ah, io mi volevo mettere i pannelli solari perché questo rendeva. A me non me ne è fatto un cazzo cosa voleva fare quell'imprenditore. L'imprenditore voleva mettersi i pannelli solari, voleva mettersi una macchina nuova, voleva assumere più persone, voleva fare investimenti. Pari sono, perché mi dovete spiegare qual è, se non per questa specie di religione green, il vantaggio di mettere un pannello solare per ridurre la CO2 piuttosto che mettere una macchina che aumenti la produttività di questa azienda. Anzi, io preferirei una macchina che aumenta la produttività alla riduzione della CO2. Ma insomma, sono rimasto uno dei pochi, forse liberali, che parla alle imprese non come parla il Sole 24 Ore, ma come parlava Luigi Einaudi, non perché assomigli minimamente a Luigi Einaudi, ma che ho studiato Luigi Einaudi. Avete rotto i coglioni, cioè defiscalizzazioni vanno benissimo, ma le defiscalizzazioni legate a degli obiettivi di politica industriale, tipo questa della decarbonizzazione, sono una stronzata. Noi sulla via della decarbonizzazione abbiamo e stiamo uccidendo il PIL. europeo. Molti di voi mi hanno chiesto: ma perché non parli della tragedia nazionale, del calcio, di tutte quelle. A me non me ne fotte assolutamente nulla. Ma sapete perché non me ne fotte assolutamente nulla? Perché oggi leggo sul Corriere della Sera, sugli altri giornali, 6 pagine, e posso finalmente liberarmi di quelle 6 pagine. Dino Zoff che i politici, come dice Mattia Feltri, che dicono a cui consiglia di occuparsi del calcio. Sapete perché non me ne fotte nulla? Nonostante io sia un grandissimo tifoso nazionale, e mi sembra che siano 10 anni che non vediamo una nazionale, Brasile 2014, mi sembra, non vediamo una partita della nazionale. Ci sono dei ragazzini che non hanno mai visto la nazionale mondiali. Noi siamo vissuti con la nazionale mondiale. Nel nostro immaginario collettivo c'è Tardelli, nel nostro immaginario collettivo c'è Rossi che fa i gol sotto porta. Perché questa cosa non c'è? Questa cosa non c'è. Per quanto mi riguarda, perché è una di quelle storie. Adesso io me lo sono scritto qui perché leggevo tutti quanti i giornali, quelle robe in cui anche il calcio è diventato stimolo per moraleggiare. E elemento di burocrazia per moraleggiare i cellulari, non cellulari, oggi cazzullo, siccome non parlano inglese, non sono dei buoni atleti, tutte robe di questo tipo. E dall'altra parte c'è l'invidia sociale perché guadagnano troppo, anche questo è vero. E terzo elemento è tutti sti Gravina, Gattuso, FIGC, chi li nomina, adesso arriva Malagò. Tutta roba di potere burocratico. E allora quello perché l'hai fatto fuori, perché non l'hai fatto fuori? Beh, insomma, siccome Porro non gliene frega molto di comunicare con noi, ma questo serve per lui a sfogarsi, aspettate a vedere, appena si è sfogato dirà ciao a tutti e chiude. Ah, è interessante. Porro, sei un glitch del sistema. Mi unisco a lei per ricordare un signore che sempre con Patek ha sostenuto le sue idee in modo che tutti sbranano. Va bene, e poi c'è un'altra storia, questa qui che io non voglio mollare, è la vicenda di Milano, dello stadio di San Siro di Milano. Beh, oggi ho letto che il direttore generale del comune di Milano è un gigante, ma secondo me è gigante questo Aiello, questo è un avvocato incazzoso, ma ha fatto bene. Sapete che è successo? Che sono andati ieri per questa bufala della vicenda dello stadio di San Siro, dove vi ripeto, non c'è corruzione, non c'è nulla, c'è soltanto semplicemente due squadre di calcio che non vedo chi lo potesse comprare altrimenti. Lo stadio di San Siro se lo comprano loro. Vedete, faccio un ragionamento non giuridico. Tutti noi piagnucoliamo quando il vecchio bottega, il vecchio caffè, il vecchio ristorante nei centri di città viene smantellato per metterci al suo interno un venditore di telefonini e cianfrusaglie cinesi. Secondo voi, al posto di San Siro, cosa doveva andare? Uno stadio per le squadre della città, con lo stesso identico criterio. Cioè, non è che gli fai i concerti, non è che gli fai la pista da ballo, è la storia. Anche se rivisitata, perché quello stadio è un gran casino, della città. In quella storia della città, chi volete che ve lo, se lo prenda quello stadio se non Milan e Inter? Babbo Natale? Ma diciamo che si deve fare una gara perché si deve fare una gara e diciamo che questa gara porta a una valutazione pazzesca perché comunque non è stata stabilita né dal comune né dagli acquirenti di questo San Siro. Si comprano San Siro e ci sono delle interlocuzioni tra chi lo vuole comprare e chi lo vuole vendere. Il comune di Milano, posto che il prezzo l'ha fatto sostanzialmente qualcun altro. Allora, in tutta questa vicenda, il direttore generale viene indagato. Queste sono persone che lavorano, vivono del loro lavoro come consulenti, ovviamente, che sono stati indagati, come gli acquirenti che sono stati indagati. Bene, e il direttore generale, difeso dal gigante Aiello, l'avvocato Aiello, gigante, vengono a perquisirlo quelli della polizia giudiziaria, che ormai sono diventati intoccabili tutti, sono al nostro servizio della collettività. Non è che noi siamo al loro servizio, a meno che tu non stai là con il pugnale che stai ammazzando una persona, a quel punto loro possono giustamente fermarti nella flagranza di un reato, qua non si parla neanche di flagranza di un reato. Allora gli dicono: senta, mi dia il suo cellulare e il suo computer. E loro gli danno il cellulare e il computer e dicono: adesso mi dia le password per sbloccarlo. E lui gli ha detto: tiè! Numero uno, Aiello, numero uno, direttore generale del comune di Milano. Siamo in un mondo di pavidi. Venite indagati, vengono indagati, tutti zitti. Hanno arrestato Catella mentre stava prendendo un volo per Londra. Hanno arrestato un altro imprenditore, l'hanno tenuto in carcere, poi il Tribunale di Libertà. Tutti zitti, tutti sottotono, tutti che ci caghiamo sotto per i magistrati, tutti! tutti ci caghiamo sotto per i magistrati. Questo direttore generale, che ha più da perdere di me, che ha, non ha fatto praticamente nulla leggendo sulle carte, niente, bene, quando i magistrati gli dicono adesso mi devi dire cosa c'hai nel tuo cellulare, lui gli ha detto col cavolo, tu la mia password non ce l'hai, e lui può farlo, è perfettamente legittimo, dice rosicando Ferrarella oggi su Quelle della Sera, perché se tu sei indagato, lo dico a tutti quelli, a noi che siamo tra poco indagati e portati in galera, se ti chiedono la password del tuo cellulare o il password del tuo computer, non gliela dai, perché l'indagato può non darla. E perché può non darla? È come se tu chiedi a uno che fa fatture false, mi dai le fatture false che hai fatto, nell'ipotesi, diciamo, dell'accusa. Se tu sei uno che fa le fatture false, me le trovi tu e mi dimostri che io ho fatto le fatture false, non sono io che ti do la prova del mio reato. La stessa identica cosa nell'ipotesi che lui avesse commesso un reato col cellulare, sei tu che dimostri la mia colpevolezza, non che io ti metto in mano il cellulare. E vedete, questa è una negazione di quella stronzata giuridica travagliesca, male non fare, paura non avere, è una stronzata, perché quando entrano nel tuo cellulare, quando vedono il tuo computer, troveranno una foto, troveranno un messaggio che loro considereranno equivoco e che sputtanerà altre persone. Quindi grande Aiello, grande direttore generale, perché avete come possiamo dire, siete ancora sulla vostra pelle, mi rendo conto, un baluardo della resistenza rispetto a questa prevaricazione violenta che spesso avviene quando ci si incappa in questioni giudiziarie. Non è facile, perché io non invidio il direttore generale del Comune di Milano, non invidio gli indagati di Milano, però a un certo punto ci vuole un moto di ribellione. Siccome gli italiani questo moto di ribellione non l'hanno avuto e hanno mandato a fanculo il governo che voleva riformare la giustizia, iniziamo da qua, iniziamo da queste piccole cose. Caro magistrato, caro polizia giudiziaria, noi non siamo dei servi, noi siamo innocenti fino a prova contraria, e la prova che noi si sia colpevoli la dovete dare voi. E in più vi aggiungo che questa vicenda potrebbe anche aiutare quelle migliaia di persone che sono indagate e che sono, anche se non ancora neanche rinviate a giudizio, sono considerate dei paria dai propri vicini. A forza di gridare al lupo da parte dei magistrati, a forza di fare inchieste come quelle di Milano che non vanno a finire da nessuna parte, si arriverà a un problema obiettivamente per il sistema giuridico italiano, che non crederemo più alle indagini, e quindi 100 indagini di merda distruggeranno le 4, 5, 6, 10 indagini fondamentali che si devono continuare a fare, perché la corruzione esiste, i ladri esistono, le concussioni esistono. Allora, eccolo qua, ecco. Pensavo Beniamino Stella Clò che parlasse della donna del Viminale, invece i soliti argomenti contro la magistratura, ha vinto il no, rassegnatevi. Allora, avete capito il cretino collettivo? Com'è? È Beniamino Stella. Il cretino, il coglione collettivo è Beniamino Stella, quello che c'ha l'auricolare al naso, non ci sono più gli anelli al naso, cioè l'auricolare al naso. Beniamino Stella viene in un podcast, in una zuppa che lui evidentemente detesta, arriva dopo 20 minuti nella zuppa, non sente un cazzo di quello che abbiamo raccontato nella zuppa, e una volta che vede che parlo di magistratura, parla di e dà un giudizio del tutto sul poco che ho visto negli ultimi secondi, perché avendo gli auricolari nel naso, i coglioni alla Beniamino Stella sono gli stessi che, avendo gli auricolari nel naso, vedono sul loro TikTok che la politica occuperà la magistratura e ci credono, perché sono così. Questi hanno gli auricolari nel naso, i coglioni, io li adoro, perché ogni volta che vedo i Beniamino Stella, io mi metto di buon umore, mi rinfranco. Nicola, spero che non ti piaccia in onda Quarta Repubblica. Sì, purtroppo io sarei voluto andare in vacanza, ma lunedì siamo in onda. Nick, piuttosto dici se lunedì ti piaccia andrei in onda. Sì, andrei in onda. Qui chi altro c'ho? E il Trinariciuto 5.0. Sì, è il Trinariciuto 5.0, c'ha l'auricolare nel naso. Vi do un abbraccio e vi... Vabbè, poi c'è tutto un casino di Trump sul Ius Soli, ma ne parleremo in un altro momento. Abbiamo fatto una rassegna sin troppo lunga. Ciao.